Allora, come sempre, ripartiamo dalla lezione scorsa e dal sussidio. Sul titolo ci vengo dopo. Adesso dico invece cosa ci ho messo. Sono quattro pagine piene dove ho sostanzialmente messo tutto l'essenziale delle cose che ho detto l'altra volta, perché mi sono reso conto, una volta che ho finito, che c'erano non solo tante cose, ma che non era nemmeno facile seguire, prendere appunti, tutta una parte anche così culturale. E allora mi sono messo lì con pazienza per mettere nero su bianco, che è sempre un'impresa, diciamo, impegnativa, perché richiede precisione, le cose che avevo detto a voce, ovvero tutte quelle che servono per inquadrare correttamente questo scritto, per inquadrare correttamente l'opera lucana, l'opera di un cristiano della gentilità, pagano, della terza generazione circa, ormai distante da Gesù, dalla comunità primitiva di Gerusalemme, eccetera, eccetera, mostrando attraverso il testo dell'opera lucana la sua personalità, mostrando quelle che sono le sue caratteristiche, quindi Luca e i poveri, Luca e le donne, Luca e lo Spirito Santo. Impressionante, se vedete la lista di citazioni, di ricorrenze riguardanti lo Spirito Santo nell'opera lucana, alla fine della pagina 3, inizio pagina 4, vi rendete conto anche a occhio che lo Spirito Santo per Luca è protagonista, vorrei dire quasi più del padre di Gesù, perché per noi che non abbiamo diretto contatto con Gesù, tutto avviene però per lo Spirito Santo. Poi un ultimo paragrafino, Luca e la geografia, e poi ho ripreso l'argomento generale di quest'anno, perché leggiamo il Vangelo di Luca, e questo voglio leggerlo perché mi sembra che sia utile. Quindi siamo alla fine della pagina 4. La vera fatica di quest'anno sarà passare dalle immagini di Gesù che abbiamo in testa, in forza di quanto abbiamo ricevuto e delle idee che ci siamo fatti di lui, al Gesù autentico, canonico, a quello del Vangelo di Luca. Dio infatti nel suo comunicare a noi, già nell'Antico Testamento, aveva primariamente comandato di non farsi immagini di lui, per non credere di conoscerlo già, a partire da noi e dalle nostre aspettative religiose, che sono sempre le più pericolose. Per questo ciò a cui lui invita è una relazione personale con lui, come ha fatto con Giobbe. Vi ricordate questo libro, grandi discussioni, Giobbe, teologi, eccetera, eccetera. Alla fine il Signore si presenta in carne ed ossa, potremmo dire, e Giobbe, dopo averlo incontrato, dice: ti conoscevo per sentito dire. È la nostra condizione normale, che molte cose le sappiamo un po' per sentito dire, con molta approssimazione, Tuttavia, aggiungo subito, non basta nemmeno la tua esperienza personale di Dio. Questa esperienza personale va verificata con quella del popolo di Dio condensata nella Bibbia, in particolare nei Vangeli. Quindi, va benissimo la tua esperienza del Signore, però poi questa esperienza del Signore tu la devi verificare con la fede della comunità, con la fede della Chiesa, se no viene fuori la religione fai da te, il cristianesimo fai da te, che può essere anche un passo in avanti rispetto al cristianesimo ricevuto semplicemente per tradizione, seguito a occhi chiusi. Ok, però non basta. Credenti e non credenti, infatti, attenzione, hanno molto spesso in mente lo stesso Dio, gli uni per credergli, gli altri per negarlo. Grandi battaglie, credenti, non credenti, momento. Il problema prima di tutto non è questo. Quindi tutti a vedere, quando tu dici credo, in cosa credi? Quando tu dici non credo, in cosa non credi? In chi non credi? Perché appunto molto spesso chi crede e chi non crede in realtà si rifà alla stessa immagine, alla stessa idea di Dio. Agli uni piace, agli altri non piace, il problema non è se ti piace o non ti piace, il problema è che non è quella, non è quello. Questo è il vero dramma del Signore, questo è il motivo per cui alla fine tutti lo rifiutano, giudei e pagani, cioè gente credente e non credente, atei dichiarati e praticanti. Molto spesso, quando lui poi alla fine si mostra per quello che è, tutti lo rifiutano, anzi non molto spesso, sempre, cioè, Vangelo dice questo, quando il Signore arriva nessuno lo vuole, non lo vuole Pilato, non lo vuole Erode, non lo vuole la folla, non lo vogliono i discepoli, nessuno lo vuole, e per questo finisce, perché non è morto di sonno di venerdì dell'anno 30, stavo crocifisso perché nessuno lo voleva. Un Dio così non va bene a nessuno, in prima battuta, poi dopo magari non ci può ripensare, ma prima battuta è così. Infatti la sua rivelazione è scandalosa e il Dio di cui Gesù è l'unica icona non è per niente piacevole ai nostri occhi e ci mostra un Dio che noi non abbiamo mai conosciuto. E qui vi rimando al quarto canto del Servo del Signore, Isaia 53, 52, 13, 53, 12, dove in particolare Isaia dice il Servo del Signore c'ha una faccia che non piace, ha un volto, quindi una persona, una personalità, un modo di fare, un modo di essere, un modo di parlare, e non piace. E Luca 22, 34 e 57. Allora, noi dobbiamo appunto convertirci al Vangelo. Vedremo Maria, la donna che dice, non si realizzino i miei sogni di santità, i miei progetti di santità, ma la mia vita avvenga secondo la parola di Dio. Cioè, io voglio essere plasmata dal Vangelo. Questa è la santità cristiana, quella nella quale noi ci lasciamo plasmare dal Vangelo, non quella dove noi realizziamo, diciamo, una bellissima vita di sacrifici, di lode, di quel che volete a Dio, ma fatta secondo i nostri gusti, le nostre categorie, i nostri istinti religiosi, perché abbiamo tanti istinti, anche quello religioso. Il problema è che appunto l'istinto va poi educato, non dico necessariamente sia cattivo, però va educato e a volte va anche rinnegato. Noi quindi siamo i destinatari del Vangelo di Luca, anche noi come Teofilo, quello che si presenta come l'amante di Dio, l'amico di Dio, Teofilo, abbiamo già ricevuto l'annuncio di fede, ma dobbiamo verificarne la solidità e mettere ordine in ciò che lo riguarda, ciò che riguarda il Signore, per divenire discepoli più attenti e calibrati sulla sua vera persona. Allora, questo affare delle immagini, anche ieri sera ci riflettevamo con un gruppo di famiglie, questo affare delle immagini è una faccenda seria, perché appunto l'immagine è quella che ti muove, non le idee, le immagini, i sogni, le fantasie, i desideri, quello che c'hai dentro, le rappresentazioni che c'hai dentro. E noi dobbiamo lavorare sulle rappresentazioni, perché una falsa immagine di Dio inevitabilmente diventa una falsa immagine dell'uomo. Così come una falsa immagine di Dio facilmente viene proiettata su una falsa immagine di Dio. falsa immagine dell'uomo viene facilmente proiettata in una falsa immagine di Dio. Quindi non è che noi adesso, siccome siamo nella civiltà delle immagini, prendiamo sul serio le immagini, non è questo il punto. La Bibbia ci insegna a lavorare sulle immagini fin dal primo capitolo della Genesi, perché dice Dio fece l'uomo e la donna a sua immagine. Soltanto che questo, appunto, non è un fatto statico. Se uno va a vedere il testo ebraico si accorge che è un fatto dinamico, è una vocazione. Allora noi siamo chiamati a diventare immagine di Dio. Noi, tra l'altro, non il singolo, ma l'uomo e la donna insieme. Quindi ciascuno col diverso. La prima decisiva, radicale diversità è quella tra uomo e donna. Una volta che ci siamo riconciliati tra uomini e donne, ci riconciliamo poi anche con lo straniero, con il diversamente abile, col rom e quant'altro, no? Con la persona di altra religione. Noi siamo chiamati a diventare immagini di Dio, ma se non so qual è questa immagine vera di Dio, come faccio a orizzontarmi, come faccio a fare delle scelte? Allora il Signore dice: guarda, prima cosa tu devi avere la pazienza di fare un po' di pulizia. Spegni il televisore, cioè spegni il tuo immaginario religioso. Stiamo parlando dell'immaginario religioso buono, no delle tue perversioni, eccetera. Stiamo parlando del tuo immaginario buono, che è pericolosissimo proprio perché è buono, proprio perché viene così dalla parte migliore di te, che però appunto è ancora plasmata su di te, è ancora antropocentrica, è ancora egocentrica. Allora invece bisogna che tu abbia la pazienza di fare una certa pulizia di queste immagini, che noi ci frequentiamo, frequentandoci lungo dei secoli, eccetera, eccetera, pian piano cominci a farti un'immagine più autentica. Poi alla fine ti mando la mia icona. Chi ha visto Gesù ha visto il Padre, quindi qualunque, attenzione, qualunque distinzione tra Dio, Padre, Creatore, quel che volete, e Gesù di Nazareth radicalmente è esclusa nei Vangeli. Perché Gesù dice bello chiaro: chi ha visto me ha visto il Padre. Quindi le tue immagini del Padre te le fai a partire dal Figlio. Il che non vuol dire che le tue immagini sul Padre siano sbagliate, ma possono essere anche molto belle, molto giuste, però tu le verifichi sul Figlio, sull'unica icona che ti è data. Siccome ci abbiamo adesso finalmente un'icona umana di Dio, e questo è lo scandalo, siccome abbiamo un'icona umana di Dio, ecco che i cristiani, a differenza degli ebrei, ammettono di avere delle immagini, delle statue, dei quadri, delle icone. L'icona è un po' diverso perché non è proprio, diciamo, un'immagine costruita sulla base di una teologia, l'icona. Quindi, comunque, diciamo, adesso per fare il discorso in generale, perché qui vedo che il tempo passa, io ho da dire in realtà altre 380 cose che taglio corto dicendo, in generale tu te le devi ricalibrare. E questo è un lavoro che dura tutta la vita. Quindi rilassiamoci, non è che usciremo da qui con la vera immagine del Signore. No, è un lavoro tutta la vita, tu ti leggi il Vangelo, dialoghi col Signore, ti confronti con la fede della comunità cristiana e pian piano correggi le immagini. Cambia, correggendo le immagini, rendendole più evangeliche, la tua vita cambia senza grandi sforzi, perché le immagini sono quelle che muovono i tuoi piedi, le tue mani, le tue azioni, eccetera, eccetera. Bene. E appunto sappiamo anche dalla psicologia, dalla psicanalisi, quanto le immagini che noi portiamo dentro di noi, di nostro padre, di nostra madre, ci condizionano pesantemente. Allora, siccome noi per padre e per madre ci abbiamo Dio nostro Signore, Padre, Creatore, Spirito Santo, figli unigeniti e quant'altro, sarà bene che noi appunto mettiamo un attimino a posto il nostro immaginario, in modo che quelle cattive immagini su cui non a caso ha lavorato il tentatore, essendo astuto, dice Genesi 3, essendo astuto, non si mette a fare un discorso di teologia con te, non si mette nemmeno a dirti guarda, vai a rubare, salta addosso a quella donna, no, no, non ti dice, lui dice le immagini, lavora sull'immagine, ti presento un'immagine di un Dio geloso che non vuole che tu mangi quel frutto perché sennò diventi come lui. Lavora sulle immagini. Una volta che riuscite a far passare l'immagine di un Dio geloso, qualunque porcheria è possibile. Perché una volta che tu pensi che quello che c'è davanti è il tuo nemico, qualunque cosa negativa succederà, sicuro. Se pensi che Dio è il tuo nemico, è il tuo avversario, è quello che ti vuole rubare qualche cosa, è quello che è in competizione con te, è il ladro, è quello che ti vuol rendere la vita difficile, peggio, che appunto è geloso della tua felicità, non vuol farti crescere, non vuol farti diventare quello che senza di lui tu potresti diventare, qualunque cosa diventa lecita, possibile, perché è l'immagine che comanda le mani, i piedi e tutto il resto. Bene, quindi ribadito quello che è il compito di quest'anno, ovvero confrontarci con una delle varie immagini che ci abbiamo di questo Gesù di Nazareth, icona del Padre, perché appunto la Chiesa, la comunità cristiana ha capito che nessun pittore era capace di dipingere questo volto, ma invece quattro pittori, Matteo, Luca, Giovanni, Marco, poi le lettere di Paolo, poi Giacomo, poi Pietro, poi gli altri degli apostoli, bla bla bla, insieme con tutto l'Antico Testamento, di questi qui insieme ti danno le coordinate per un'immagine corretta del Signore. Allora vediamo adesso questo benedetto Vangelo di Luca, di cui abbiamo già letto la scorsa volta i primi versetti, quindi partiamo dal versetto 5 possiamo proiettare la slide le due annunciazioni di Luca. Non sto qui a leggervi i primi capitoli, come sarebbe forse utile, vi do diciamo qualche coordinata, poi lo leggete voi. Se voi fate caso, i primi due capitoli, levato il prologo, quindi da Luca 1.5 a 2.52, facilmente questi due capitoli che sono divisibili in sette quadri, sei dei quali si corrispondono a coppie. Infatti c'è l'annunciazione a Zaccaria e l'annunciazione a Maria, le vedremo questa puntata, poi c'è la scena della visitazione e il canto del Magnificat, che separa queste, le prime due scene, da altre due scene messe in parallelo, la scena della nascita del Battista e la scena della nascita di Gesù. E poi ci sono ancora due scene conclusive poste anch'esse in parallelo. Nel Tempio di Gerusalemme, le profezie di Simeone e Anna, e nello stesso Tempio Gesù, dodicenne, ritrovato tra i dottori. Quindi questi due capitoli Luca li ha strutturati attraverso sette quadri, di cui sono tre in parallelo con altri tre e con una scena centrale, la visitazione e il Magnificat centrale, o comunque diciamo che ha un suo opposto. Allora capite che questi racconti, come ormai ho detto fino alla noia, non sono il raccontino del giornalista che sulla grotta di Betlemme era lì a prendere appunti su quello che stava succedendo, tantomeno era a Nazareth a spiare di nascosto l'angioletto che arrivava in casa di Maria, anche perché ci sono tradizioni discordi sul fatto dove l'angelo è apparsa Maria, e quindi in casa, alla fontana, come dice e come ha custodito la Chiesa ortodossa significativamente. Sono tutti luoghi simbolici, la casa per un certo aspetto, la fontana per un altro aspetto, eccetera. Non abbiamo quindi delle descrizioni veristiche, ma abbiamo un racconto complesso. E qui vi leggo allora da questi due bravi esegeti che dicono: sulla base di eventi storici realmente accaduti, ma per noi difficilmente ricostruibili, l'Evangelista rilegge questi fatti di cui ha avuto notizie, diciamo, a Brandelli, li rilegge alla luce sia dei testi dell'Antico Testamento, soprattutto alla luce della resurrezione, legando insieme in questo modo teologia e storia. I Vangeli dell'infanzia, cosiddetti, cioè i primi due capitoli di Luca, non sono altro che il Vangelo condensato, il concentrato del Vangelo. Hanno la stessa funzione che, anche se io non me ne intendo molto di queste cose, l'ouverture in una sinfonia, dove già ci sono tutti i temi che poi verranno sviluppati. Quindi, come dice il padre Rossi de Gasperi, giustamente, se tu vuoi andare a visitare Betlemme, devi partire dal luogo del Calvario della Resurrezione, perché è alla luce della morte e resurrezione di Gesù che Luca ha compreso e ha raccontato quello che c'era all'inizio. Sono testi dunque costruiti attentamente sulla base di una miriade di citazioni. Un mio figlio spirituale ha fatto proprio in questi mesi scorsi una tesi all'Istituto Biblico sull'Annunciazione, ha scoperto che ci sono circa 70, solo il raccontino dell'Annunciazione a Maria, sono circa 70 citazioni implicite o esplicite dell'Antico Testamento. Quindi è un mosaico costruito con grande pazienza da parte di una persona che conosce a meno a dito le scritture, la Bibbia greca, detta dei 70, e che appunto fa un racconto per mostrare come in questo evento ci sono già in nuce, come la ghianda rispetto all'albero, tutto quello che poi verrà fuori successivamente. Quindi sono testi pensati da meditare, da scandagliare lentamente. Nella lettura di ciascuno di questi 7 quadri il lettore quindi è invitato a non voler spiegare ad ogni costo tutti i particolari, ma piuttosto a cogliere in ciascuna scena le principali connessioni con i testi dell'Antico Testamento e il loro significato alla luce della morte e resurrezione di Gesù. È necessario inoltre cogliere anche l'atmosfera che Luca vuole creare e le diverse figure che ci presenta, cercando di calarsi così all'interno del racconto e immedesimarsi nei personaggi spesso femminili. Quindi tutti questi racconti, questi 7 quadri, sono un messaggio su Gesù che ci viene comunicato attraverso la narrazione. E cominciamo ancora a dire alcune cose, diciamo, su come questi due capitoli si svolgono, anzi più ampiamente come si svolgono questi primi 4 capitoli. L'impressione, dice un altro esegeta, è che abbiamo, guardando nell'insieme questi primi capitoli del racconto di lucano, è quello di una forbice. Di brano in brano Giovanni e Gesù si assomigliano sempre meno. All'inizio Luca sottolinea che con la nascita di entrambi Dio ha portato la salvezza al suo popolo, Certo, ci sono differenze tra i due nascituri, ma tutto sommato prevale la gioia di sapere che con ambedue Dio è all'opera e porta la salvezza. Nel secondo faccia a faccia tra Giovanni Battista e Gesù, Luca rompe il parallelo tra i due personaggi quando racconta la presentazione al Tempio e l'episodio di Gesù dodicenne. Sono due brani che mettono in luce la netta superiorità di Gesù su Giovanni. Il terzo confronto, capitolo 3 e 4 inizio, ormai non racconta più fatti paralleli, ma intrecciati. Per entrambi, Giovanni Battista e Gesù, ci sono avvenimenti che realizzano le promesse, e cioè dimostrano che Giovanni è veramente il profeta dell'Altissimo e che Gesù è il figlio di Dio. Che tecnica dunque Luca usa qui? Una tecnica che noi conosciamo dall'anno passato al Libro della Sapienza, la tecnica della sincrisis, la tecnica del mettere in parallelo. Tecnica ellenistica, ben conosciuta, spiego un personaggio mettendolo a fronte con un altro, mettendo in parallelo, ricordate già l'anno passato citavo le vite parallele, per esempio, eccetera, nella letteratura ellenistica un modo di raccontare storia, di fare storia è quello di raccontare due vite in parallelo, e in parallelo, mettendo le cose in parallelo, si capisce meglio ciascuno dei due. Quindi ci troviamo di fronte a un mosaico, o se volete una miniatura estremamente accurata, precisa, che adesso andiamo a vedere guardando i due racconti di Annunciazione. Possiamo andare con la... Bene, allora, in questo foglio vedete che io vi ho messo nella colonna di destra in alto, l'indice trava, lo schema tipico di un racconto di Annunciazione, perché appunto racconti di Annunciazione ce n'erano già di codificati, usati, anche questo è uno schema letterario. Come funziona lo schema letterario nella sua, diciamo, declinato completamente? L'apparizione celeste, un angelo, Dio, eccetera. Turbamento del chiamato, esortazione a non temere, la missione del concepito, l'obiezione del chiamato, la risposta attraverso un segno, la accettazione del chiamato. Allora, Luca appunto ci ha presenti evidentemente una serie di racconti, come dicevo, l'Antico Testamento, è abbastanza evidente che qui si allude soprattutto al racconto della nascita di Samuele, 1 Samuele 1:3. Ci sono allusioni a 2 Samuele 7, la promessa fatta da Nathan al re Davide che vuol costruire una casa, e il Signore dice io ti costruirò un casato. Malachia 3, 1-3 e 19-24, l'ingresso nel Tempio del Messaggero Celeste, Michea 5, la nascita del Messia a Betlemme, eccetera. Allora lui c'ha il canovaccio dell'Annunciazione. Quando vuoi raccontare che Dio viene, annuncia qualcosa, fa nascere qualcuno perché c'ha una missione, eccetera, questo è il canovaccio. E infatti Luca, più o meno, perché poi gente libera, non è che sono, fanno il compitino da terza media dove devi fare tutto per benino, no? È un autore di rilievo, usa con libertà di un canovaccio, ma che segue sostanzialmente. Infatti ve l'ho messo in parallelo apposta perché vediate le due annunciazioni. C'era nei giorni di Erode, re della Giudea, un sacerdote di nome Dio si ricorda, Zaccaria, Dio si ricorda, della classe di Dio e Padre, Abia. Vi ricordate che i nomi nella Bibbia, diversamente da noi, la nostra cultura, i nomi già parlano, già dicono molto. E la sua donna era delle figlie di Aaron e il suo nome era Dio ha giurato, Elisabeth, Dio ha giurato. Ora entrambi, la traduzione che qui utilizzo è quella del padre Silvano Fausti. Ora entrambi erano giusti davanti a Dio e camminavano irreprensibili in tutti i comandamenti e le prescrizioni del Signore. E non avevano un figlio perché Elisabetta era sterile, perché Dio ha giurato era sterile, ed entrambi erano avanzati nei loro giorni. Ora avvenne, è una traduzione molto letterale, molto dura, anche poco piacevole, però diciamo c'è il vantaggio di essere appunto molto precisa, molto letterale, che non significa che poi non ci sia in vari punti anche un certo modo di interpretare il testo, come sempre, ogni volta che si traduce si interpreta. Ora avvenne, mentre egli svolgeva il servizio sacerdotale nel turno della sua classe davanti a Dio, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di offrire l'incenso dentro il santuario del Signore. E tutta la moltitudine del popolo stava fuori a pregare nell'ora dell'offerta dell'incenso. Ora fu visto da lui un angelo del Signore che stava a destra dell'altare dell'offerta dell'incenso. Dove siamo? Nel Tempio di Gerusalemme. Chi sono gli interessati? Sono gente della stirpe sacerdotale, della stirpe di Aronne. C'erano i turni, si avvicendavano, no? Secondo un ordine molto ben preciso, sappiamo tutto di queste cose, adesso non c'entro, ma sappiamo tutto di come era organizzato. E dunque una volta all'anno, una volta ogni 2 anni, una volta ogni 3 anni, capitava, è la settimana che tocca a te. Come per dire, non so, oggi un diacono permanente, quando il vescovo va in giro, normalmente c'ha il diacono che celebra insieme con lui, e i diaconi permanenti in genere fanno un po' attorno, perché non ci sia sempre lo stesso. Bene, la stessa cosa. Allora, qui si parla di questo. Gente di stirpe sacerdotale, siamo nel Tempio, i riti del Tempio, l'offerta dell'incenso alle 3 del pomeriggio, una preghiera di lode attraverso l'incenso, sale la lode a Dio, eccetera, eccetera. Siamo nella zona, non del Santo dei Santi, ovviamente, dove entra il Sommo Sacerdote soltanto una volta l'anno, ma siamo nella stanza precedente del Santo, dove c'era questo un quadrato, diciamo, dove è una specie di non leggio perché è piatto, no? Ma avete capito, insomma, no? Un cubo dove c'erano i carboncini, eccetera, ci si metteva l'incenso. Bene. Un altare, diciamo. Non l'altare dei sacrifici, che è fuori il Tempio. Forse qui devo farvi vedere come hanno fatto il Tempio di Gerusalemme, non ci ho pensato. Oh, fuori si fanno i sacrifici, chiaro, te metti sulla graticola un bue o una pecora, eccetera, anche lo puoi fare all'interno, no? Dopo 3 minuti crepi dal fumo. E si fa fuori. Dentro invece l'altarino degli incensi. E fu turbato Zaccaria alla vista. E un timore cadde su di lui. Abbiamo visto, la reazione tipica dell'uomo quando incontra il Signore. Certo, perché il Signore non è il tuo compagno di giochi del cortile, per cui c'è un attimino di... Vediamo Maria. Ora, al 6° mese, importante perché la tempistica dell'annunciazione a Maria viene fatta sulla tempistica dell'annunciazione a Zaccaria. E intanto cominciamo a notare un po' di cose. Là un uomo, qui una donna. Là nel Tempio, qui in un luogo della vita ordinaria. Paesino, Nazareth, nella Galilea. Siamo lontani 1000 miglia dalla sacra città di Gerusalemme, dal sacro, nel sacro il Tempio, eccetera, eccetera. al sesto mese, non siamo al settimo mese, come sapete, sette, il numero della pienezza, siamo nel tempo dell'attesa ancora, siamo nel tempo che deve compiersi e che si compirà precisamente con la nascita di Gesù. Fu inviato l'angelo Gabriele, potenza di Dio. Fu inviato l'angelo, potenza di Dio, forza di Dio, da parte di Dio in una città della Galilea di nome Nazareth, il germoglio. È una reminiscenza della profezia di Isaia. Sembra, stando a quello che dice Giulio l'Africano, che lì ci fosse una piccola colonia di gente ritornata dall'esilio nel primo secolo avanti Cristo sulla base di un decreto come quelli che ha fatto lo Stato di Israele in questi decenni di ritorno, che favoriva il ritorno della gente, e era gente che custodiva evidentemente le attese messianiche, e quindi che ricordavano la profezia di Isaia: nascerà un virgulto da un tronco che ormai nessuno più pensa che sia vivo, invece salta fuori un virgulto, un germoglio. Vi ricordate, lo leggiamo a Natale, il germoglio del tronco di Jesse, eccetera. Bene. Allora loro hanno dato al loro villaggio questo nome qui, il germoglio. Di nome il germoglio. Presso una vergine, promessa sposa a un uomo di nome Dio aggiunga, Giuseppe. Che Dio aggiunga, che Dio possa aggiungere. Dio è capace di aggiungere, della casa di Davide, e il nome della Vergine, altezza, eccellenza, sommità, Maria. Come vedremo poi nel Magnificat, lei dice che l'altezza coincide con l'essere tapina, cioè con l'essere raso terra. Ed entrato da lei disse: gioisci, rallegrati, riempita di grazia, il Signore è con te. È una citazione di una serie di oracoli, di profezie, di tratti da Isaia, dal secondo Isaia. È l'annuncio che viene fatto al popolo di Dio, rappresentato da Sion, rappresentato da una donna vedova che ha perso i figli, che è povera, ripudiata dal marito. Torna il marito e gli dice: rallegrati, perché è vero, sei una puttana, però guarda, il mio affetto per te è troppo grande, per cui ti riprendo e più ancora ti amo ancora più di prima. No. Rallegrati, perché hai patito a causa dei tuoi peccati, ovviamente. Sta parlando agli esiliati a Babilonia, vi ricordate? Rallegrati, riempita di amore gratuito. Il Signore è con te, è il nome del Signore, Emanuele, il Signore è con te. Verrà detto dopo anche con il nome, uno dei nomi del figlio è proprio questo, Emanuele, Dio con noi. Reazione, turbato Zaccaria, ora ella, questa parola fu tutta scossa. Qui si usa un termine ancora più drastico di quello usato per Zaccaria. Questo verbo, turbata normalmente diciamo, questo verbo è lo stesso verbo che Luca usa per dire lo stato d'animo dei discepoli sulla barca quando ormai la tempesta sul lago ha riempito la barca di acqua, c'è il vento, si vedono morire e vengono fuori con quella espressione che sappiamo di grande desolazione. Quindi arriva la buona notizia, che bello, adesso mi sentirò bene. No, arriva la buona notizia e ti sconvolge, è una roba che ti mette paura. Prima reazione della buona notizia è ti mette paura. Il Signore ti parla, voglio che il Signore mi parli, io prego tutti i giorni che il Signore mi dica cosa devo fare. Guarda, appena il Signore comincia a dirti cosa devi fare, tu crepi. Cioè, la prima reazione è, ah, no, no, oddio! L'abbiamo già trovato questo fatto negli Atti degli Apostoli, vi ricordate? Pietro a Pentecoste parla, annuncia Gesù è il Signore, bla bla bla, la reazione della gente, si sentirono trafitti. Quindi, il Signore parla e tu, trafitto. Maria, trafitta. Oh, se Maria è trafitta posso anch'io essere trafitto, ma non mi devo spaventare se mi sento scosso dal Vangelo. Anche Maria è stata scossa, quindi buona notizia essere in compagnia di altezza di Dio. Bene. Ora questa parola fu tutta scossa e valutava donde mai fosse un saluto simile. Ecco, ragazzina, età fra i 12 massimo 14 anni, ragazzetta di villaggio, genitori probabilmente di Gerusalemme, non sappiamo perché sono finiti in questa cittadina, ai margini della Terra Santa, Galilea delle genti, luogo un po' promiscuo, dove si crede e non si crede, dove la vita religiosa è un po' anacquata, bla bla bla. Galilea. Però questa ragazza, vedete, è interessante, perché rimane scossa, però non si ferma a questo. Ma comincia a domandarsi, ma questo da dove viene? Ecco. Ignazio qui farebbe un salto di gioia, le direbbe, brava Maria, benissimo, discernimento, sì, discernimento. C'hai le tue reazioni dentro, le tue emozioni, eccetera, però poi, fermati un attimino, discernimento, da dove viene? Da dove viene? Valutava donde mai fosse un saluto simile. Si comincia a vedere una somiglianza ovviamente con Zaccaria, ma anche si comincia a vedere lo spessore, il calibro di questa ragazza, questa giovanissima donna. E non è quella che prega di più, non è quella che fa tante opere buone, è quella che si pone delle domande, che fa un discernimento, che si domanda, valuta, ma questo che sto provando, dove viene? Ritorniamo sulla colonna della prima annunciazione. Ora disse a lui l'angelo, non temere Zaccaria, e disse l'angelo a lei, non temere Maria, perché fu esaudita la tua supplica e la tua donna Elisabetta ti genererà un figlio e chiamerà il suo nome dono di Dio, Giovanni. Dono di Dio. E sarà gioia per te ed esultanza e molti gioiranno della sua nascita. Sarà infatti grande al cospetto del Signore, non berrà vino né bevande inebriante e sarà riempito di Spirito Santo già dal grembo di sua madre. Riempito di Spirito Santo anche Giovanni Battista, eh? E molti dei figli di Israele farà ritornare verso il Signore loro Dio, ed egli procederà al suo cospetto con lo spirito e la potenza di Elia per far ritornare i cuori dei padri verso i figli. Perché appunto questi padri, che sono Abramo, Isacco, Giacobbe, guardano come è andata a finire la loro famiglia, i nipoti, e dicono, Madonna Santa, ma che è? Disastro totale, ci vuole qualcuno che dica sì, va bene, però guarda, comunque sono della nostra stirpe, riconciliati, la riconciliazione tra le generazioni, benissimo, importantissimo, per far ritornare i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. Allora, siamo circa gli anni 80. Luca, cristiano della terza generazione, si trova di fronte che cosa? Si trova di fronte due personaggi, Giovanni detto il battezzatore, Gesù detto il Messia. Giovanni gode di una fama in tutto il bacino del Mediterraneo presso gli ebrei strepitosa, ci sono gruppi di spiritualità che si rifanno a Giovanni il Battista, a Efeso per esempio, l'abbiamo visto negli Atti degli Apostoli. Alcuni dicono addirittura che Giovanni Battista è lui, il Messia. Altri dicono no, non è lui, lui era soltanto quello che preparava. Insomma, un grande dibattito su due personaggi famosi dei decenni precedenti. Luca si informa, capisce, approfondisce, prega, legge le scritture e mette ciascuno dei due al suo giusto posto. Giovanni Battista, grandissimo, pieno di Spirito Santo, certamente, mandato da Dio, senz'altro, ha fatto un'opera meravigliosa, sì, ma è soltanto quello che preparava, quello che riassumeva tutto il cammino di quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, ancora non si chiamava così, e tutto il cammino della storia della salvezza. Giovanni rappresenta la profezia, il cammino di tutta la storia della salvezza, i padri, la profezia, i saggi, eccetera. In lui e nei suoi genitori, ambedue dichiarati giusti, perché abbiamo letto che erano entrambi giusti e camminavano irreprensibili in tutti i comandamenti e le prescrizioni del Signore. Il massimo, potremmo dire il meglio dell'Antico Testamento, il meglio della gente della prima dell'alleanza antica. Giovanni Battista, un grande, grandissimo, ma questo è il suo compito, questa è la sua identità. Dall'altra parte chi ci abbiamo? Non temere Maria, trovaste infatti grazia presso Dio. Trovare grazia, già ve lo spiegavo un'altra volta, trovare grazia è un'espressione che c'è anche nell'ebraico moderno, che vuol dire si è innamorato di te. Se io dico Valeria ha trovato grazia agli occhi di Daniele, o presso Daniele, vuol dire che Daniele si è innamorato di Valeria, una cosa molto semplice. Quindi trovasti grazia vuol dire non temere Maria, Dio si è preso una cotta per te, tradotto in linguaggio. Ecco, concepirai in ventre e generai un figlio e chiamerai il suo nome Salvatore, Dio salva, Yeshua, Dio salva. Nome già conosciuto, perché chi era Dio Salvatore? Nella storia della salvezza, quando compare uno che si chiama Salvatore? Giosuè, il successore di Mosè, si chiamava già Salvatore, stesso nome, quindi un nome tradizionalissimo. Poi tu vai a Napoli, già si chiama come si chiama? Salvatore, sì, certo, Salvatore, chiama a Napoli, chiama Salvatore. Beh, ok, siamo dentro questo popolo, 2 su 4 mettono il nome al figlio Salvatore, benissimo. Scopriremo che questo nome per lui è proprio azzeccato 100%, per gli altri il giusto, ma per lui 100%. Questi sarà grande e figlio dell'Altissimo sarà chiamato. Ah, qui c'è un salto, no? La forbice si divarica, come dicevamo, come diceva qui il nostro esegeta. Figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio darà a lui il trono di Davide suo padre, la profezia di Davide, la stirpe davidica. Matteo insisterà moltissimo su questo. Matteo fa un altro racconto dell'Annunciazione che fa appunti con questo. Se fossero due racconti storici non potrebbero stare insieme, ma siccome non lo sono, con due fasci di luce si integrano meravigliosamente. Matteo insisterà molto su questo fatto, infatti farà protagonista Giuseppe, non Maria, Giuseppe, perché gli preme sottolineare questo fatto, che Gesù non è un fungo spuntato dal deserto, ma è del casato di Davide. Bene. E regnerà sulla casa di Giacobbe per i secoli e del suo regno non ci sarà fine. Quindi si è fatto un salto nella eternità. Torniamo di là, e disse Zaccaria all'angelo: da che cosa conoscerò questo? Io infatti sono vecchio e la mia donna avanzata nei suoi giorni. Allora, la domanda è innocente, sì e no. La domanda è azzeccata, sì e no. Abbiamo visto che nello schema di Annunciazione c'è l'obiezione del chiamato, Bene. Però evidentemente qui le argomentazioni che porta il nostro Dio si ricorda contraddicono, sembrano un pochino, no, a dire, senti, qui non ci siamo perché io sono vecchio, mia donna avanzata nei suoi giorni, una domanda legittima, ma c'è una sfumatura già di difficoltà ad aprirsi completamente all'annuncio dell'angelo. Vediamo Maria. Ora Maria disse all'angelo: come sarà questo, poiché non conosco uomo? La domanda di Maria è, per certi versi, molto simile a quella di Zaccaria, ma per altri versi invece diversa, perché Maria non oppone obiezioni, è interessata invece al ma questo come può avvenire? Vediamo le risposte. A Zaccaria, e rispondendolo l'angelo gli disse: io sono potenza di Dio, Gabriele, io sono potenza di Dio, che sto al cospetto di Dio e fu inviato per parlare a te e annunciarti questa buona notizia. Ed ecco, sarai muto e incapace di parlare fino al giorno in cui avverranno queste cose, proprio perché non credesti alle mie parole che si compiranno nel loro momento. Allora uno dice, ecco, vedi, stangata. Bah, te l'ho detto che Dio alla fine, se poi lo contraddici, ti dà la bacchettata sulle mani. Calma, sangue freddo. Non è prima di tutto questo. Prima di tutto è, per te che fai difficoltà a credere, ti do un segno. E questo segno è rimanere senza parole. Così hai tutto il tempo, durante 9 mesi, per capire che veramente questa qui è la buona notizia che si realizza, che a Dio niente è impossibile. Vedi, tu, caro Zaccaria, chiacchieri molto, la sai lunga, mettiti un attimino in silenzio, adesso ti metto un attimino in silenzio, e così tu, da questo segno, sei aiutato a credere. Certo, è un segno che comporta anche una correzione. Non hai creduto, adesso c'è una strada un pochino, diciamo, faticosetta, 9 mesi, muto, ma è medicinale, capite? È il segno. Abbiamo visto nello schema di annunciazione un segno che aiuta a credere. Andate a leggere, non so, per esempio, la vocazione di Sansone. Arriva l'angelo, c'è la donna, arriva di là, dice, ma insomma, cosa ho detto di Sansone? Gedeone, no? Gedeone. E allora dice, senti, ma io capisco, però, allora prendi il velo, un segno che ti aiuta a credere. Qui un segno che aiuta a credere, rimani muto, è un modo con cui il Signore ti aiuta a compiere un cammino per accogliere la buona notizia. E infatti Zaccaria farà questo cammino, perché poi al momento di dare il nome darà il nome e si apre la bocca, come tutti sapete. Vediamo dall'altra parte, anche lì un segno. E rispondendo l'angelo le disse: lo Spirito Santo scenderà su di te e potenza dell'Altissimo adombrerà te. Verbo importantissimo, la nube, è una delle citazioni, diciamo, più esplicite, richiama la nube, il racconto della nube. Vi ricordate, la nube nel cammino del deserto è quella presenza di Dio che rende possibile la vita in un ambiente di morte. E perciò anche colui che nascerà sarà chiamato santo, figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, anch'essa concepì un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il 6° mese per lei che è chiamata sterile, perché non sarà impossibile presso Dio nessuna parola. Una citazione alla lettera di quello che i tre ospiti dicono ad Abramo e Sara, Genesi 18. Nulla è impossibile a Dio. Maria farà la stessa esperienza che ha fatto la progenitrice Sara. Niente è impossibile a Dio. Non sarà impossibile presso Dio nessuna parola, sappiamo, abbiamo detto dall'altra volta, parola avvenimento. Torniamo di là, e il popolo era in attesa di Zaccaria e si stupivano per il suo indugiare nel santuario. Ora uscito non poteva parlare loro, ed essi riconobbero che aveva visto una visione nel santuario, ed egli faceva loro dei segni e rimaneva muto, eccetera, il racconto. Ora disse Maria, ecco la schiava del Signore, avvenga a me secondo la tua parola. Già ho anticipato prima, cosa vuol dire questo? Vuol dire la mia vita si svolga come tu dici, secondo la tua parola, la mia vita sia una vita conforme alla buona notizia, sia una vita, possiamo tradurre, interamente plasmata dal Vangelo. Ecco la scelta di Maria. Voglio che la mia vita sia una vita condizionata dal Vangelo, in obbedienza al Vangelo, che si svolga sui binari tracciati dal Vangelo, cioè dalla buona notizia. Potremmo dire, traducendo liberamente, la mia vita avvenga secondo le beatitudini. Secondo il discorso delle beatitudini. Questo i due racconti, come vedete, in parallelo, con le loro diversità, eccetera, eccetera. Facciamo adesso le riflessioni, che sono quelle poi che ci premono, ci abbiamo una mezz'oretta e il tempo sufficiente. Allora, riprendo, per introdurmi alle riflessioni, riprendo il titolo di questa seconda lezione. Dal tempio ad una casa comune, dal sacro al profano, dal centro alla periferia, dai sacerdoti ai laici. Vediamo, perché appunto in questi due racconti paralleli ci sta tutto, potremmo dire, il passaggio dal regime dell'antica alleanza al regime della nuova alleanza. E di nuovo dico, Luca scrive negli anni Ottanta, comincia già a vedere qual è l'evoluzione della comunità che vive da discepola di Gesù, e si rende conto che viene fuori uno stile di vita che, senza contraddire il primo, tuttavia è assai differente. Il primo è incentrato sul Tempio. Vi ricordate tutto il cammino lungo l'Antico Testamento, il primo anno dell'Elexio, tutto il cammino per arrivare alla centralizzazione del culto nel Tempio di Gerusalemme. L'importanza del Tempio, il centro della nazione, anche quando non c'è più una identità nazionale, autonoma, un'indipendenza nazionale, eccetera, eccetera, anche quando Israele non è più un regno, l'unità della nazione si fa intorno al Tempio, l'unità del popolo si fa intorno al Tempio, anche quando non sono più una nazione, perché sono sparsi in giro per il mondo, il pellegrinaggio annuale al Tempio di Gerusalemme, la tassa che ogni giudeo deve versare al Tempio di Gerusalemme, ne fa il vero centro del popolo, quindi il Tempio, il luogo sacro, la Chiesa. Siamo in un territorio, qual è il centro? Il centro è la parrocchia. Qual è il centro della parrocchia? La Chiesa. Chiaro? È lì il centro, il Tempio. E tutte le prescrizioni, tutti i comandamenti, la Torah, camminavano irreprensibili in tutti i comandamenti e le prescrizioni del Signore. È una vita di fedeltà a Dio che si esprime nella preghiera, al Tempio, nella liturgia, nell'osservare i comandamenti, eccetera, da una parte. Dall'altra, Luca dice, qui c'è un nuovo regime. La casa, una casa ordinaria, una casa qualsiasi, o la fontana, come abbiamo detto, un luogo che non c'ha niente di sacro. L'epicentro dell'incontro tra Dio e il suo popolo nella versione definitiva non è più il Tempio, ma i luoghi della vita ordinaria. Ma capite cosa vuol dire? Cioè, l'importanza, afferrare questo qui, il luogo del tuo incontro con il Signore non è più la tua bella cappellina del centro Antonianum, eccetera, eccetera. Il luogo del tuo incontro con il Signore può essere il luogo di lavoro, può essere la tua cucina, può essere il nido dove porti tuo figlio, tua figlia, il luogo dove vai a fare il picnic. Dal tempio a una casa comune, dal sacro, tutto il regime della sacralità. Il mondo della religione è il mondo per eccellenza del sacro. Il sacro è una categoria importantissima, fondamentalissima. Eppure qui, vedete, non c'è più questa divisione, non c'è più, come dire, un'area speciale, perché tutta la vita, tutto quello anche che appunto è profano, diventa il luogo della manifestazione del Signore, dell'incontro con il Signore, della risposta al Signore. Cos'è che diventa allora sacro? Tutto. Tutto diventa luogo della manifestazione della santità di Dio, della sacralità della vita. Lì c'è un ambiente, il tempio, i riti, le liturgie, i sacramenti, eccetera, che in realtà non sono altro che propedeutici ad una vita quotidiana, feriale, vissuta con quell'atteggiamento d'animo, con quel cuore che tu hai nel Tempio, nella Chiesa, nella liturgia, e che è il vero luogo. Il Tempio non è più il centro, la liturgia non è più il centro, ma è tutt'al più un aiuto, un sussidio, ma il vero luogo dove si gioca la tua relazione col Signore, la tua fedeltà al Vangelo, eccetera, è il profano. Il lavoro, gli affetti, la politica, l'economia, le vacanze, eccetera. Capite? È una rivoluzione che Luca vede che è avvenuta in quei decenni. All'inizio i discepoli di Gesù hanno continuato ad andare al Tempio, l'abbiamo visto negli Atti degli Apostoli, ma poi a un certo momento il Tempio scompare, viene distrutto dai Romani. Prima alcuni dicono qui bisogna lottare per il Tempio e questi invece se ne vanno nel 64, 65, 66, quando scoppiano le prime rivolte anti-romane per la liberazione di Israele, per ritornare a essere padroni della propria terra e padroni del proprio santuario, eccetera, eccetera, perché poi cosa facevano i dominatori? Naturalmente, quando dovevano fare un'opera pubblica, per esempio, Pilato deve fare un acquedotto, che fa? Va a tocciare nel tesoro, nella banca centrale di Israele, che si trova al Tempio, dove confluiscono tutte le offerte. Ah, va lì, chiappa i quattrini, la gente la fa un'opera pure, poi ci avete i soldi lì da parte, piglia e via. No, cioè, questa è roba nostra, la gestiamo noi. E dobbiamo fare allora giustamente una guerra di liberazione. E i discepoli di Gesù dicono: ma noi siamo oltre a questo qua, non ci interessa più tanto. Non è questo il modo con cui adesso noi rispondiamo a Dio, avere la Chiesa, i riconoscimenti dei diritti della nostra religione. Noi siamo oltre, ci va bene, cioè è una cosa buona, ma quando mi ci devo giocare la vita, non mi ce la gioco più la vita per queste cose. Scandalo, scandalo. Però Luca dice, ma alla fine questo è proprio il punto di arrivo del popolo di Dio, che non ha più bisogno di un luogo, che non ha più bisogno nemmeno di riconoscimenti giuridici, non ha più bisogno di concordati, non ha più bisogno nemmeno di chiese. Cioè, va bene, ci sono, benissimo, ci andiamo, ce le chiudono, ma a noi alla fine non ci cambia più di tanto. E infatti cominciano a trovarsi in casa. Vi ricordate, il primo round è quello della Domus Ecclesia, la casa chiesa, e l'Eucarestia si celebra alla fine di un pasto insieme. Ci troviamo, quello che ci unisce è la nostra fede, la carità degli uni verso gli altri, e in questo contesto qui spezziamo il pane e beviamo dall'unico calice, e lo facciamo a casa. Non c'è più bisogno del prete, non c'è più bisogno della chiesa, non c'è più bisogno di una liturgia con tutto il suo spazio sacro. Questa è la Chiesa canonica, mi piace, non mi piace, ma l'ultimo documento dei vescovi non me ne importa niente. La mia fede è quella canonica, cioè sui Vangeli, sugli Atti degli Apostoli che ci raccontano di questo, punto. Però poi dobbiamo vivere in questa chiesa qui, che ci vengono alle chiese, la gente tartassata, l'otto per mille. Va bene, poi vediamo come combinare tutte le cose, perché poi bisogna essere realistici. Però devo avere il criterio, devo sapere qual è il punto di riferimento, cioè dove si gioca l'essenziale e dove si gioca il fatto che siamo insieme, ma tu se non c'è la chiesa non riesci a pregare, vabbè, ti costruisco anche la chiesa, ok? Cioè abbiamo bisogno di un luogo dove ritrovarci, benissimo, facciamo la chiesa. Però ci ricordiamo che non è questo l'essenziale. Ci ricordiamo che l'Eucaristia non è prima di tutto una liturgia sacrale, ma è la memoria di come il Signore ci ha amati. E per fare memoria di come il Signore ci ha amati non c'è bisogno di tanti orpelli. Non c'è più nemmeno bisogno dell'istituzione di ministri consacrati, perché siamo diventati il popolo sacerdotale. Siamo tutti sacerdoti. Oddio, ma allora l'ordinazione alle donne. Senti, questo poi ne parleremo in un'altra occasione, vediamo come. Però il punto è questo, che noi adesso siamo... È una donna, Maria di Nazareth, ok? L'arca dell'alleanza. Lo vedremo. L'arca dell'alleanza. Cioè, quel baule dove si conservavano le cose importanti, i souvenir dell'esperienza dell'Esodo, il bastone di Aronne, le tavole della legge, la manna, cioè l'arca dell'alleanza, eccetera, eccetera, messa al centro del tempio, eccetera. Poi i babilonesi se la sono venduta agli antiquari egiziani, non sapevo dove è finita, va bene, è finita l'arca dell'alleanza. Maria, è lei, è il tuo corpo, dirà Paolo, è il tuo corpo che è il tempio del Signore, è la comunità dei discepoli, il tempio del Signore. Vedete, dai muri del luogo sacrale al una comunità di fratelli e sorelle che hanno la stessa speranza, che danno fiducia alla buona notizia e che per quanto possono cercano di volersi bene, gratuitamente, come il Signore ci ha amati, non perché tu mi sei simpatico, questa comunità cristiana con te non la farei nemmeno per un quarto d'ora. Ma siccome il Signore ti ha chiamato anche me, ti accolgo e cerco di amarti come Cristo ti ha amato me e come Cristo ama te. Quindi, vedete, dal tempio a una casa comune, dal sacro al profano, dai sacerdoti a un popolo sacerdotale, dai sacerdoti come classe distinta a un popolo sacerdotale, dal centro alla periferia. Non siamo a Gerusalemme, siamo in Galilea, ahimè, scandalo degli scandali, non siamo nella città santa, siamo in un villaggio in mezzo ai pagani, Galilea Goim, la Galilea delle genti. È una rivoluzione, capite? Una rivoluzione culturale, mentale, spirituale, una rivoluzione sulla prassi, è una rivoluzione che investe tutto. Ancora, dove il Signore pone la sua abitazione? Approfondiamo questo. Normalmente quando durante gli esercizi facevo la meditazione dell'incarnazione a Villa San Giuseppe a Bologna, c'avevo tutta una serie di poster che facevano vedere dalla cellula fecondata, dall'ovulo femminile fecondato, dallo spermatozoo maschile, fino al momento del, diciamo, concepimento. Adesso qui non ce l'ho queste, però questo sarebbe, come dire, la serie di immagini che dovete far scorrere sotto gli occhi e avere il coraggio di dire: lì, in quell'ovulo fecondato, c'è tutto il Signore. O, come dico a Betlemme, parlando della nascita di Gesù, tutto Dio in 3,250 kg, ok? Più o meno, non so quanto pesava Gesù, ma 2,8, 3,2, siamo lì. Allora, se tu hai il coraggio di dire tutto Dio, quello che c'hai in mente, quello delle immagini religiose, onnipotente, perfettissimo, creatore del cielo e della terra, se c'hai il coraggio di dire che tutto quello lì è realmente, realmente presente in quell'ovulino fecondato, quell'ovulo femminile, femminile, tutta la religione, normalmente donne, tutto poi quello che riguarda sesso, intimità femminile, tutta roba che mi distrae, normalmente diciamo distrae, invece qui al centro di tutto. Ora, allora, questo qui, se noi cominciamo un attimino a meditarlo, a contemplarlo, ti cambia la vita. Ti cambia la vita, è chiaro, perché allora tu aspetti un bambino e dici: aspetta un bambino, non posso andare in chiesa. Ce l'hai lì dentro il Signore. Se vuoi percorrere l'itinerario mariano, cioè se tu vuoi fare il percorso di fede che ha fatto Maria, non c'è più bisogno del Tempio. Poi, se posso, vado anche a messa perché mi aiuta. Benissimo. Mi aiuta a cosa? A riconoscere che in questa vita che sta crescendo dentro di me c'è il Signore, è il Tempio del Signore e io sono l'Arca dell'Alleanza. Allora questo cambia tutto. Cambia la vita della donna incinta, cambia la vita del marito della donna incinta, cambia il modo di vedere l'affettività, la sessualità, cambia tutto. Se cominciamo a capire qualcosa di cosa significa questo mistero dell'annunciazione, incarnazione, cambiamo la vita, cambiamo il modo di vivere, cambiamo il modo di relazionarci. Cambiamo il modo di esprimere la nostra relazione con Dio. Ed è un mistero molto più, come dire, molto più ostico di tutte le elucubrazioni che possiamo fare sulla Santissima Trinità. Perché in fondo nella Santissima Trinità, che è lassù nei cieli, cioè in un altro, in un mondo diverso dal mio, perché i cieli per definizione non sono la terra, se no sono cieli, va bene, posso anche accettarlo. Ma come dice appunto il padre Silvano Fausti, il cristianesimo è la morte di tutte le religioni, perché tutte le religioni giocano su questa contrapposizione del cielo rispetto alla terra. E qui invece il cielo è nella terra, anzi il cielo è dentro un grembo femminile. Allora, ecco, giusto padre, ha ragione, quindi noi dobbiamo fare la battaglia contro l'aborto. Va bene, guarda, fai pure la battaglia contro l'aborto, ma non è prima di tutto adesso questo qui, metterti a perseguitare o condannare chi di tutte queste cose non ha avuto la fortuna di capirne o di sentirne mai nulla. Non è prima di tutto questo qui. Per te che hai cominciato a gustare queste cose, certo, non potrai mai più pensare a roba di questo tipo. Però non è prima di tutto che questo ci abbia un risvolto, diciamo, nella morale, nelle cose da... Perché altrimenti torniamo a camminavano irreprensibili in tutti i comandamenti e le prescrizioni del Signore, dove il tuo rapporto col Signore è mediato da una serie di cose da fare, di comandamenti da eseguire, eccetera. Invece qui non c'è più nessuna mediazione, sei tu che parli con lui, anzi lui che parla con te, e tu che devi decidere cosa vuoi fare, cosa vuoi dire, cosa gli vuoi rispondere. Perché, ecco l'altro aspetto, il miracolo più miracolo di tutti non è nemmeno il fatto che lì è tutto Dio nell'ovulo fecondato. Il miracolo più grande di tutto è che qui è una scena dove ci sono due persone che, tra virgolette, parlano alla pari. Questo Dio non è che si sogna di dire arrivo, zot, chium, ma arriva. No. Ti dice come lui ti vede. Sei preziosa. Sei l'amata, non hai motivo di intristirti, rallegrati, sei piena, ti riempio con il mio amore gratuito, non ti preoccupare, dimenticati cosa hai fatto, cosa non fai, cosa sei capace, lascia perdere, guarda, il mio amore gratuito è il tuo tesoro. E però io ti dico, senti, vogliamo insieme fare questa avventura dell'alleanza tra Dio e l'uomo, così che io e te siamo insieme? E lei dice, beh, senti, un momentino, calma, adesso ci devo un attimo pensare, perché qui devo capire se questa qui è un'illusione, se mi stai prendendo in giro. Calma, bene, e lui sta calmo, non dice dai via, allora, no, no, lui sta calmo, aspetta, poi ti risponde, e poi dice guarda ti aiuto, Elisabetta, fa una giratina da Elisabetta, lei sterile, eccetera, eccetera, questo ti aiuterà a capire che la parola di Dio veramente può compiere l'impossibile. C'è tutto un dialogo, vedete? Una relazione dove Dio ti prende sul serio. Una fede, un cammino di fede che non è più imposto dall'alto, che non è più fai così e taci, ma che si costruisce insieme nel dialogo tra due libertà. E veniamo all'ultimo punto, la verginità. No, perché uno si dice parli dell'annunciazione ma non parli della verginità di Maria, allora parlo della verginità di Maria, benissimo, che per secoli è stata l'ossessione non a caso dei teologi maschi, Dove l'importante era che lei avesse prima, durante e dopo lì quella pezzettino di pelle, capito? Tutto qui. Allora, se vogliamo trasformare l'annunciazione in un, come dire, in un caso unico nella storia di anatomia, fate voi. A me non me ne frega niente. Non nel senso che non ci credo. Penso anche che sia successo anche così, prima, durante e dopo. Sant'Ignazio stava per ammazzare un moro per difendere la Vergine di Maria anche post partum, perché i musulmani l'accettano prima, ma non durante e dopo. Benissimo, non voglio entrare in queste robe qua, ci credo, basta, non mi interessano più di tanto, se non come segno di qualche altra cosa. Dove la verginità, vedete, c'è da una parte, prima annunciazione, la sterilità. Lungo l'Antico Testamento, sempre quando Dio vuol fare qualche cosa, chiappa la coppia più sfigata del mondo, cioè quelli che non possono mettere al mondo figli sterili, a cominciare da Sara e Abramo. Passo indietro. Ogni volta che Dio vuole cominciare qualche cosa, parte da una famiglia. Basterebbe questo qui per dire: Padre, grazie, prossimo mese c'ho di che meditare. Che quando il Signore vuol fare qualcosa parte da una famiglia, non parte dai preti, dai gesuiti, dai monaci, parte da una famiglia. Beh, Abramo e Sara, Zaccaria e Elisabetta, Maria e Giuseppe, sempre Dio quando parla, primo Samuele, Anna e suo marito, eccetera. Dio parte da una famiglia. Unità base, sì, abbiamo ragione noi cattolici a dire che la famiglia è unità base, per Dio è unità base, parte da una famiglia. Di sterili, ahi, qui già siamo qualcosa di poco piacevole, perché la sterilità è il segno della morte, il segno che non hai futuro, il segno della tua impotenza, impossibilità, che sia l'impotenza di tua moglie, o sia la tua, o sia di tutte e due, fatto sta che voi non riuscite a combinare un piffero. E Dio sceglie proprio questi. E siamo nel campo della sterilità. Ma con il Nuovo Testamento, con l'ultima edizione dell'Alleanza, c'è la verginità, che è un'altra roba. Perché non è, come dire, il far buon viso a cattiva sorte. Siamo malati, il Signore nella sua bontà ci guarisce. No, qui la malattia la scelgo. Cioè, scelgo di essere vergine. È una scelta di, come dire, non fare io. Potrei, non faccio io. Non voglio essere io il protagonista. Questo significa la verginità. Questo significa che io mi rendo disponibile a che tu operi. Non più faccio buon viso a cattiva sorte, devo accettare in qualche modo la mia sterilità e so che Dio ci opera dentro. Qui addirittura la scelgo. Scelgo di non essere io protagonista. Vediamo se ritrovo al volo una bella citazione che avevo letto in questo commento, dove questo Marco D'Agostino dice: attenzione anche sul chiamare Maria la sposa di Dio, chiamare quindi lo Spirito Santo lo sposo di Maria, perché dice, siamo ancora dentro delle categorie che invece vanno superate. E questo lo trovo molto giusto. Non solo per evitare le barzellette del tipo di San Giuseppe che va in giro per vedere lo Spirito Santo. Va bene? Non solo per questo. Tiro la sale e racconto dopo, dunque, ma perché vedete, è proprio andare al di là di quello che è, diciamo, il modo umano normale di concepire le cose. Concepire, appunto. Modo normale di concepire. E allora lui, appunto, dice giustamente: Maria non è vergine anzitutto perché non appartiene o rinuncia a un uomo. Questo semmai è la conseguenza molto pratica. È vergine perché appartiene a Dio, lo sceglie come unico, come totalmente suo, come altissimo, come colui che riempie la vita. Sembra quasi un mistero antiumano, ma è al contrario ciò che umanizza, perché la storia di ciascuno, che dà il valore alle cose, ai rapporti, anche se chiede rinuncia, attenzione, ascolto e coraggio. Maria ha il coraggio di accogliere il disegno divino e la sua forza, senza rimpicciolire le esigenze divine e le aspettative della parola. Quindi la verginità è proprio quello che poi viene espresso alla fine. Voglio dare tutto lo spazio possibile perché la parola di Dio operi dentro di me. E se tu gli dai spazio, la parola di Dio opera dentro di te la salvezza. È la parola che ti rende fecondo, è la parola che ti dà una prospettiva che supera la morte, è la parola che ti dà una prospettiva di gioia e di salvezza. E allora finisco dicendo, tutto il racconto dell'Annunciazione non è altro che un racconto scritto in modo tale che chiunque possa compiere questo itinerario. Cioè Maria, quindi, come dice la Chiesa giustamente, è il prototipo del cristiano. E il percorso dell'Annunciazione è il percorso che ciascuno di noi siamo chiamati a fare. Tu oggi hai ascoltato il Vangelo di Luca, quale spazio vuoi dare a questa parola? Vuoi prenderla e metterla subito da parte? Vuoi dargli fiducia? Vuoi continuare a discutere infinite volte mettendo tutte le tue obiezioni come Zaccaria? Se tu fai come Maria, che gli lasci spazio, questa parola ti cambia la vita. E diventi anche tu fecondo, della fecondità che partorisce il regno di Dio, partorisce la presenza di Dio in mezzo a noi, partorisce la nuova umanità. Grazie per l'ascolto.